Fratello Giuseppe, stavamo parlando ieri, perché Dio permette tante afflizioni nelle nostre vite, anche se sappiamo che è il diavolo che invia le tribolazioni, le persecuzioni, le malattie, tutti i problemi, ma perché Dio le permette? Perché tante volte sentiamo come se è interminabile, questa prova non finisce mai, è lunga, è dura. Abbiamo studiato la vita di Davide, bellissima storia, bellissimo esempio su come correre a Gesù per ricevere la forza che hai bisogno, il coraggio che hai bisogno, e Gesù che ti riempie dello suo spirito. Non confidare negli uomini e non dubitare il suo amore, non dubitare l'amore di Dio. Lui è presente, lui è quello che ti aiuta a uscire, non quello che ti manda le afflizioni. E quindi torniamo a questo soggetto. Perché Dio permette le grandi afflizioni in questa vita?
Guarda, mentre prendevo questi appunti, il Signore mi ha parlato, mi ha dato delle conferme scritturali, adesso te lo voglio dare. Anzi, non è una conferma, ma sono quattro.
Ah, sì.
Perché come sempre, io chiedo sempre scritture, Gesù mi ha dato le scritture per questi quattro punti interessanti, per mostrare che se e quando Dio permette battaglie e difficoltà, c'è sempre un motivo, mai lamentarsi, mai mormorare. Accettare come una barca sul mare che c'è una tempesta, devi solo affrontare la tempesta con coraggio e pregando, per fede nel Signore la supereremo. Quindi se Dio permette battaglie e difficoltà, vuol dire che, numero uno, la battaglia, se Dio la permette, è giusta ed è necessaria. Salmo 34, 19, Angelina.
Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. Salmi 34, verso 19.
Quindi le afflizioni ci saranno. Sono solamente i falsi profeti che dicono che non abbiamo passato tribolazioni, afflizioni. Non è vero. Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. Poi il secondo punto, c'è un grande premio. C'è una corona da vincere. C'è una sfida da vincere. Quindi servono battaglie per vincere una battaglia. Servono afflizioni per vincere e quindi ottenere la corona che il Signore ci ha per i suoi fedeli, Apocalisse 3,12.
Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. Apocalisse 3,12.
Quindi essere sempre pronti, e questo qui è il terzo passo. Dobbiamo essere sempre preparati, perché viene il giorno che combattere la battaglia di Gesù ci potrà costare proprio tutto. Viene quel giorno. Dobbiamo essere preparati, non sperare cretinaggini come non avremo battaglia, non avremo problemi, non ci sarà la tribolazione. Il diavolo non ci attaccherà con malattie, sono stupidaggini. Certo che il diavolo ci attaccherà a queste cose. Noi dobbiamo essere preparati con lo scudo alzato, la spada nella mano, la spada della parola, e combattere il nemico, combattere Amen. I mali e vincerli, Amen. Secondo Timoteo 4, 6 e 7.
Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Secondo Timoteo 4, versi 6 e 7.
Prepararsi per questo, non cascare dalle nuvole. Oh, io non voglio morire. Come non vuoi morire? Muoiono tutti e tu non vuoi morire? ma vorrei campare a 100 anni. E bisogna vedere qual è il piano di Dio quando tu muori. D'accordo? Sì. Quindi, quanto a me, il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto per combattimento. Ho finito la corsa, ho conservato la fede, adesso è riservato per me una corona di gloria.
Oh, magari possiamo dire anche noi così.
Alleluia.
Amen.
Il quarto passo, guarda. Possiamo farcela nel nome di Gesù Cristo. Quindi lascia che il diavolo ti dice, non puoi. No, vattene diavolo, tu non puoi tentarmi, vattene via. Possiamo farcela, Filippesi 4,13.
Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, Filippesi 4,13.
Amen, amen, amen. E aggiungiamo anche contro colui che ci mortifica. Sgridalo, Luca 10,19.
Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Luca 10:19.
Alleluia.
Amen.
Occhi su Gesù.
Alleluia. Amen.
Sulla ciambella, non sul buco, dicono Amen. In America. If in your life you want to be a happy soul, my friend, keep your eyes upon the donut and not upon the hole. Così dico. La storia di Davide, come la vediamo nel primo e nel secondo libro di Samuele, è una vita di alti e bassi, battaglie contro i nemici, anche lotte contro se stesso e i propri peccati. Davide ha avuto molte sconfitte, ma anche grandi vittorie. Ha avuto amici fedeli, pronti dalla vita per lui, ma anche di traditori che la vita gliela volevano prendere, invece lo volevano uccidere. E questo anche da parte dei suoi figli che volevano ucciderlo. E che significa? Che quando amiamo una persona, attenzione a non dargli il cuore. Quello è riservato per Gesù, come è scritto in Matteo 10:21-22.
Il fratello darà il fratello a morte e il padre il figlio. I figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Matteo 10:21-22.
Quindi quando amiamo una persona, delle persone, un coniuge col cuore giusto, ma non date mai tutto il cuore, quello solo è Gesù. Davide fu un uomo ingiustamente ricercato come criminale dalla legge del suo tempo. Passarono 6 lunghi anni consecutivi durante i quali lui fu fuggiasco dalla ingiusta giustizia.
Cioè si nascondeva per 6 anni da
sì,
Saul?
Sì, per 6 anni si nascondeva nelle grotte, nei monti. Cioè queste cose ci parlano di come anche noi, come tutti i cristiani veri, saranno allo stesso modo perseguitati dal regime del marchio della bestia 666 che viene. Sarà la legge di ricevere il marchio, come nel ventennio era la legge che tu dovevi sottometterti a Hitler e andare a uccidere nel suo nome. Questi tempi ritornano e anche peggiori.
Infatti credo che è un parallelo eccellente la vita di Davide con la nostra nella grande tribolazione, perché Davide ha ricevuto la promessa che lui sarà re, ha ricevuto l'unzione da parte del profeta Samuele, tu sarai re di Israele. Conclusione, deve fuggire e nascondersi per 6 anni consecutivi dal re che vuole ucciderlo, da Saul. Cioè sembra che la promessa non si sta avverando. E anche a noi il Signore promette tante benedizioni se lo seguiamo, una corona nel cielo, serenità, tranquillità, pace, benedizioni. Eppure qui sulla terra dobbiamo soffrire afflizioni, siamo anche noi perseguitati dal diavolo, ci dà tanti problemi. Quindi è proprio quello che è successo a Davide, prima di ricevere la benedizione, la promessa, la corona, ha dovuto essere preparato attraverso le afflizioni. Anche noi siamo afflitti. Grazie a Dio che la nostra tribolazione, quella peggiore, sarà solo 3 anni e mezzo. Davide ha dovuto soffrire 6 anni.
Molti moriranno lì,
Sì.
Una grande tribolazione.
Sì.
E lì Dio lo permette, vuol vedere chi lo tradisce, chi sarà un Giuda, chi sarà un Pietro che magari rinnega però poi si pente, chi invece rinnega non si pente. E poi c'è il marchio della bestia che lì, quando questi falsi profeti avranno preso il marchio, perché molti di questi falsi profeti che dicono che non c'è tribolazione, mi aspetto che molti di loro prendano il marchio, perché sono fasulli questi qua, questi qui non hanno relazione con Gesù. E allora Davide ci insegna che il piano di Dio nella vita dei credenti, quelli veri, non è affatto sempre rose e fiori, certamente non fin tanto che saremo in questo mondo anticristo, dove i governanti che vengono eletti fanno a gara chi è il più egoista, più a caccia di potere, chi sono i più prepotenti che agguantano il potere. Un mondo in cui Dio con la D piccolina è il diavolo, secondo Corinzi 4:4. Guarda, le profezie parlano chiare. Filippesi 1:29, persecuzione e tribolazione sono profetizzate.
Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Filippesi 1:29.
E gloria a Dio.
Ma soffrire per Gesù è una grazia?
E qua dice la grazia di soffrire, nel senso che è la grazia che ci dà la potenza di soffrire senza rinnegare.
Oh, wow.
Non è la grazia dei falsi profeti di oggi che imbrogliano le chiese, particolarmente quelle evangeliche. Che c'è la grazia per cui anche se tu sei disubbidiente, Dio ti ama così tanto. Non è così la storia. Esaù dice, Dio mi ama, io posso anche rinnegare la primogenitura, e l'ha persa. E Giuda dice, beh, io prendo 30 denari, poi mi pento, e si è pentito. E invece non è stato perdonato. Guarda, un'altra scrittura che ti ho dato nella lista, ti ho dato una piccola lista, l'altro cos'è? Atti 14, credo, no?
Sì, verso 19. Allora giunsero da Antiochia e da Iconio alcuni giudei, i quali sobillarono la folla. Essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città, credendolo morto. Ma mentre i discepoli venivano attorno a lui, egli si rialzò e entrò nella città. Il giorno seguente partì con Barnaba per Derba. E dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, se ne tornarono a Listra, a Iconio e ad Antiochia.
Con un messaggio.
Fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Atti 14, 19 a 22.
Ecco, digli ai falsi profeti, non è che entriamo nel regno di Dio per via della grazia di Dio, anche attraverso molte tribolazioni, non è solo grazia. La vita dell'Apostolo Paolo è molto simile a quella di Davide, storie affascinanti,
Sì. Le
quali saremo saggi se impareremo. Davide si nascondeva a Fuggiasco, sui monti, nelle grotte, persino emigrò in terre straniere, terre pagane, come il re di Moab. Certo, un esempio per noi, per quello che deve arrivare. Leggiamo nell'Apocalisse 13, 5 al 7.
E le fu data una bocca,
cioè sta parlando dell'Anticristo,
che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu dato potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Apocalisse 13, da 5 a 7.
Questa è la realtà che stiamo cercando di preparare la Chiesa mondiale, io ed altri meglio di me. Preparatevi, Chiesa, questa è la realtà che viene, questa. Non verrà come dicono i falsi profeti dei pulpiti, grazia, grazia, grazia. Ma qual è grazia? La grazia è uno strumento di Dio per aiutarti a obbedire, a vincere, a combattere, attraversare la tribolazione senza rinnegare Gesù. La grazia ti aiuta a non ricevere il marchio della bestia. Non è se tu rinneghi il Signore, la grazia non è per coprire. La grazia ti porta a pentimento, d'accordo, ma non è garantito che ti penti. Magari prima di pentirti hai già preso il marchio della bestia. Non scherziamo.
Infatti, se le afflizioni di oggi ci scoraggiano tanto, cosa faremo durante la tribolazione, quando sarà molto peggio?
Sì, ha detto Geremia, se il soldato pedone ti dà fastidio, cosa farai contro i cavalli?
Wow.
Cavalieri, ha detto Geremia. Ma ti racconto una storia di mio padre, posso?
Sì.
Cioè, dopo lo sbando dell'esercito italiano, mio padre fu imprigionato 2 volte dai tedeschi. Fuggì entrambi le volte. Una volta un bombardamento americano fece saltare la prigione per aria, i carcerati morirono, uno ferito, mio padre se lo caricò, lo portò per qualche chilometro. Poi si mise a riposare sotto un albero e dice, adesso ho preso fiato, riprendiamo. E poi si è accorto che era morto. Un'altra volta, la seconda volta che lo imprigionarono, e lo misero in un treno merci dove c'erano ammassati come bestiame tanti soldati che per i tedeschi erano disertori. E stanno in piedi, erano così tanti, sono in piedi e non potevano sedersi. Mio papà disse, eravamo 500. Riuscirono a sfondare le porte e fuggirono tutti quanti, 400-500, scapparono tutti. I tedeschi piazzarono una mitragliatrice e solamente 7-8 riuscirono a salvarsi.
Oh.
Mio padre era tra questi.
Incredibile.
Lui era un gruppo atleti, militare e aveva imparato a correre. Dopodiché mio padre ci raccontava, piangeva quando ci raccontava queste cose, che per sopravvivere, perché ci parlava dei bambini che morivano ai bombardamenti, i bambini di 10 piccolini, 10 anni, che morivano. Ci raccontava che per sopravvivere dovette alla fine rifugiarsi sulle montagne, come facevano i partigiani, e mangiava quello che trovava. Dice, la gente è molto generosa, ci dava un pezzo di pane. Insomma, viene il tempo, fratelli, in cui anche noi dovremo seguire l'esempio di Davide, di Paolo e di tutta la prima chiesa, come Gesù ci aveva detto. Ce l'hai Giovanni 16, Angelina?
Sì, verso 32. L'ora viene, anzi è venuta, che sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho dette queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Giovanni 16, 32 e 33.
Sembra una cosa, diciamo, un po' deprimente, negativa, battaglia. Cioè, certamente le chiese della domenica mattina predicano molto più positivo di così, tutto bene, tutto bene, tutto bene, tutto bene. Però sono anche bugie. Gesù ha detto sarete dispersi ciascuno per conto suo. Giovanni 16, 32.
Sì.
Ora, se abbiamo dato il nostro cuore a Gesù, non importerà più cos'è che l'anticristo e il suo regime infernale faranno. La protezione del Signore nella vita e nella morte sarà sempre con noi, la sua grazia, la vera grazia. Fin tanto che vogliamo andare avanti, la grazia è lì per aiutarci. Ma un momento come Giuda che non voleva più andare avanti, la grazia si è spostata. Ma beati e benedetti i savi che imparano adesso e subito a mettere nelle loro lampade l'olio delle vergini sagge. Matteo 25,1. Benedetti quelli di noi che lo fanno, perché, fratelli, ne avremo bisogno. Fratelli, non sto parlando solo di salvare la pelle. In verità, questa è l'ultima delle priorità. Quella è roba per i mercenari, per occuparsi per la pelle, per i soldi, comprare questo, comprare quello. Qualcosa compra per, se ti serve per sopravvivere, ma non per ammucchiare. No, quello che è la priorità, fratellini, io parlo dei nostri cari, i nostri amati figli, la moglie, i fratelli che lavorano con noi per Gesù. Parlo delle pecorelle che, se siamo cristiani veri, Dio ci ha affidato a ciascuno di noi. Non dovete caricarvi di nessuno che non vuole seguire. Nessuna moglie di Lot, o figlio di Lot, o padre di Lot, niente. Parlo delle pecorelle che vi seguono nel nome di Gesù e che vogliono seguire la sua parola. Come dice Paolo, Atti 20, 24.
Ma non faccio nessun conto della mia vita, come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine con gioia la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio. Atti 20, verso 24. Bello questo, non faccio nessun conto della mia vita. Cioè, la cosa che importa, l'unica cosa che importava per Paolo era essere ubbidiente, finire la sua corsa, il servizio per Gesù. La sua vita non contava.
Non contava.
E se pensi così, sei vincitore sopra ogni afflizione, sopra ogni persecuzione, il diavolo non può farti nulla. Nulla.
Ma guarda, dobbiamo arrivare appunto, fratellini, spero che ci siamo, che non vediamo l'ora di andare in cielo. Non dobbiamo essere come i Soros, i multinazionalisti, che «Oh, come faccio a separarmi dei miei soldi? Non posso! Mi riempirò la bara di soldi. E così almeno mentre sto morendo posso accarezzare i miei soldi. Fratelli, non accarezziamo la vita che lasciamo. Occhi a Gesù!
Amen.
Occhi al cielo!
Alleluia,
occhi all'eternità!
Grazie, Signore, amen.
C'è la tempesta? Guardate sopra! Sopra le nuvole brilla il sole, sopra la morte brilla la resurrezione di Gesù, sopra l'inferno dell'anticristo, il suo marchio, c'è il regno di Dio, sopra la morte c'è la resurrezione di Gesù. Gesù guardava quello, non guardava le pozzanghere. Amen. Dove sei arrivata, Angelina?
Ho letto Atti 20, verso 24.
Senti, qui c'è anche Ebrei, perché adesso è arrivata l'ora di chiudere. Andiamo a Ebrei 11, 6 al 16, per favore.
Or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore, preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava.
Verso 13.
Tutti costoro sono morti nella fede senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Infatti, chi dice così dimostra di cercare una patria. E se avessero avuto a cuore quella da cui erano usciti, certo avrebbero avuto tempo di ritornarvi. Ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, poiché ha preparato loro una città. Ebrei 11, da 6 a 16.
Gloria a Dio.
Dio ha preparato per noi una città.
Alleluia, alleluia.
La nuova Gerusalemme, fratelli, ci aspetta, quella celeste.
Togliete gli occhi, togliamo gli occhi, distogliamo gli occhi della nostra casa, le nostre quattro mura, la nostra macchina, il conticino in banca. Distogliamo gli occhi, sono cose che dobbiamo lasciare.
Amen.
Occhi sulla nostra vera casa eterna, che la stiamo costruendo di giorno in giorno. Come la costruiamo? Le anime salvate tramite il Vangelo predicato. Questa è la costruzione della Gerusalemme adesso. Grazie, Signore.
Questo capitolo, fratelli, Ebrei 11, ci vuole una vita intera per studiarlo.
Io l'ho memorizzato.
È incredibile, così forte, cioè le storie di questi eroi della fede che sono andati sempre contro il mondo per ubbidire a Dio, ma le benedizioni che hanno ricevuto sono incredibili.
Guarda, qui dice, verso 7 dice, Noè preparò un'arca, quindi non ascoltate falsi profeti che noi confidiamo in Dio. In realtà stanno dicendo, vogliamo concentrarci a servire il mondo, a fare soldi, a fare niente per il Signore. Non ci prepariamo, e infatti loro, Gesù ne ha parlato in Matteo 24, 15 al 22, di questi qua che non si preparano. E non è questione di avere paura di morire, qui arriva il marchio della bestia, preparati materialmente dove andare, possibilmente fuori un altro continente, ma spiritualmente anche come affrontare il marchio della bestia, una cosa spirituale. Poi vediamo al verso 8 che Abramo parte senza sapere dove andava.
Sì.
E Abramo è una persona intelligentissima, credo che è la persona più intelligente del suo tempo. Non voleva sapere dove andava. Così è impazzito.
Dio non l'ha rivelato, no?
Seguiva, si svegliava la mattina, Signore, rimani qua. L'erba è verde, buona per i tuoi cammelli e i tuoi animali. Svegliava l'indomani, adesso potete andare qui e andare là. È bellissimo quando io partivo, andavo, facevo viaggi lunghi, anche 3 settimane, andando a evangelizzare qua e là. Cioè, non mi sono mai preoccupato. Ho imparato subito che non era necessario fare piani, programmi. No, ti svegli la mattina, la sera prima, la mattina, il Signore ti dice, vai qui, vai là.
Grazie,
e a volte devo andare anche con l'autostop. ero giovane arzillo con altri giovani, andavamo. Verso 13 dice: morirono nella fede senza ricevere le cose promesse. Non è necessario vedere le cose promesse, se no non è per fede. Non puoi vedere la risurrezione se non muori. E poi dice: forestieri e pellegrini sulla terra, attenzione a non fare crescere radici ai vostri piedi, attenzione a quelle panche di chiesa con le radici lì che non si possono più spostare. Per questo è così anticristo questi edifici religiosi. Ci vogliono un sacco di soldi, spennare le pecorelle come pollastri. Perché deve costruire un santuario, costruire una chiesa di mattoni? Non ce ne sono nel Nuovo Testamento, sono bugie. Il santuario siamo noi. Noi siamo una chiesa. E ovunque siamo, a casa mia, a casa tua, sotto gli alberi, siamo la vera chiesa. L'edificio, lasciaglielo agli edificanti di edifici morti, le religioni tradizionali. Loro con l'8 per 1000 fanno gli edifici, dicono. È per questo che dice al verso 16: Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio. Cosa vuol dire? Vuol dire che Dio si vergognerà di qualcuno. Qualcuno che ha costruito una chiesa di mattoni che è crollata o crollerà o sarà usufruita, usata dall'anticristo per fare i suoi uffici. Tu vai a Roma, tutti gli edifici dei governi sono tutte chiese fatte di mattoni o di marmi che la chiesa si è fatta lì. E il governo anticristo di Roma sono grati che la chiesa nei secoli ha costruito un sacco di edifici che adesso li usa il diavolo. Avete sprecato tempo. E per costruire quegli edifici morti e stramorti non avete costruito la chiesa di Cristo. Infatti la vostra chiesa vi sta crollando sotto i piedi. Adesso stanno entrando, state facendo entrare, sto parlando ai gerarchi. La gente seduta in panche, che tanto la Bibbia non la capisce, poveracci, pregare per loro. Sto parlando dei gerarchi che per costruire chiese fatte di mattoni morti e stramorti non hanno costruito la chiesa di pietre vive, anime salvate per la gloria di Dio. Ma se tu mi stai a costruire edifici gloriosi che ci vuole un Michelangelo per farle, cosa vuoi stare lì a darmi a bere che sta cercando le pecorelle? Non sta cercando le pecorelle, sta cercando l'Inquisizione, sta cercando i soldi dalla banca, dalle banche dello IOR. E gli evangeli ci sono ridotti allo stesso modo, in un modo diverso. Ma conclusione, fratelli, occhi su Gesù, possiamo farcela. Tutti quanti studiamo bene Ebrei capitolo 11, che è uno dei capitoli migliori per attraversare il tempo della fine, il marchio della bestia, come Abramo, come Isacco, Giacobbe, come Giuseppe, come Mosè, amen, come Jefte, come Barak, come Davide, come tutti gli uomini di Dio,
sì,
che non guardavano alle cose temporali, non guardavano alle cose materiali. Torneremo a quei tempi, io già ci sono. Sono tanti anni che prima viaggiavo per il mondo evangelizzando nelle strade, adesso viaggio ancora per il mondo attraverso una radio, adesso quando siamo 127 nazioni,
sì,
gloria a Dio. E sto ancora andando tutto il mondo, adesso sto usufruendo dell'internet finché c'è.
Grazie Gesù.
Quando il diavolo lo toglie, vedremo cosa faremo. Nel nome di Gesù Cristo. Signore, aiutaci, Signore, a essere pellegrini e stranieri in questo mondo, confidare in Te, Signore. Prego, Signore. Prego per voi, fratelli. Fatemi pregare per voi. Benedici i fratelli che ascoltano, Signore. Benedici i fratelli che Ti amano.
Amen.
Benedici la Tua sposa, la sposa,
amen,
di Cristo.
Grazie, Gesù.
Che sono i fratelli fedeli. Spero che ci sono anch'io, Signore. Benedici, Signore, i fratelli che si svegliano la mattina e amano Te. Dormire alla sera, lodano Te. Signore, che vanno a cercare le pecorelle. Ovunque sono le pecorelle. Signore, io lo so, non passa giorno che nella vita di ciascuno di noi, chiunque siamo, grandi, piccoli, belli e brutti, ma siamo cristiani. Ciascuno di noi tu mandi pecorelle ad essere evangelizzate in un modo o nell'altro.
Grazie,
dice
Gesù.
Evitare le capre, Signore, far perdere tempo. E dice però a trovare il tempo per le pecorelle, Gesù.
Amen.
Quella pecorella eravamo noi, siamo noi. Potrebbe essere l'ultima volta che qualcuno può evangelizzare quella pecorella prima che si suicida, prima che si scoraggia, prima che perda la fede, prima che viene il diavolo. Non rimandate di evangelizzare quella pecorella, dice
Amen.
Il Signore.
Grazie, Gesù.
Sono io che la mando sulla vostra strada.
Alleluia.
Signore, ti benedico. Io ti ringrazio, Signore. Fratelli, Dio vi benedica. Nel nome di Gesù, Amen.
Amen. Ascoltiamo un canto che dice: canterò, loderò anche nell'avversità, anche nell'oscurità.
Bellissimo, bellissimo quel canto. Cantiamo insieme.
Amen.
Signore, a volte sembra che lontano sei da me, ma tu sei qui. La fede non è morta in me, io devo confessare, mi è difficile pregare. Io non so che cosa dire e da dove cominciare, ma per la grazia tua, con tutto il cuore mio, canterò. Potrò vedere i tuoi pensieri e i piani che hai per me. Ma io confido in te, Signore, che morto sei per la mia libertà. Grazie a tua, con tutto il cuore mio, canterò. La tua parola in me canterò.